Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 20, discorso sul pane del cielo. Capitolo 20, paragrafo 1. La seconda moltiplicazione dei pani. Poco tempo dopo la trasfigurazione sul Tabor avviene l'episodio di una seconda moltiplicazione dei pani. Gli evangelisti Matteo e Marco ci raccontano ora questo secondo miracolo, non più come nel primo miracolo, 5 pani, 2 pesci per 5.000 uomini con 12 canestri di avanzi, bensì questa volta 7 pani e dei pesciolini per 4.000 uomini con 7 ceste di avanzi. Né Matteo né gli altri 2 evangelisti, Marco e Luca, accennano però nel racconto della prima moltiplicazione al fondamentale discorso del pane del cielo, narrato da Giovanni, come non ne parlano nemmeno ora in occasione della seconda moltiplicazione. Giovanni nel suo Vangelo parla solo di una moltiplicazione, e cioè della prima. Ma pochi versetti dopo, nello stesso capitolo, attenzione, egli incolla il seguente discorso sul pane del cielo. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versi da 22 a 77. Il giorno dopo, la gente, rimasta di là del mare, osservò che non c'era che una barca, e Gesù non era entrato in essa con i suoi discepoli, ma anche i discepoli soli erano partiti. Giunsero intanto altre barche da Tiberiate, presso il luogo dove avevano mangiato quel pane, dopo che il Signore ebbe reso le grazie. La gente, adunque, visto che lì non c'era né Gesù né i suoi discepoli, salì anch'essa nelle barche e andò a Cafarnao in cerca di Gesù. Trovatolo di là del mare, gli domandarono: «Maestro, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità vi dico, voi cercate me, non per i miracoli che avete veduto, ma perché avete mangiato di quei pani e ve ne siete saziati. Cercate di procurarvi non il cibo che perisce, ma il cibo che dura per la vita eterna, quello che il Figlio dell'uomo vi darà, perché è Lui che il Padre, Dio, ha segnato con il suo sigillo». Gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». E gli domandarono: «Che miracolo fai tu affinché lo vediamo e crediamo in te? Che opera fai? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, così come sta scritto, diede loro da mangiare pane venuto dal cielo». Gesù rispose loro: in verità vi dico, non Mosè vi diede il pane del cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane del cielo, poiché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Gli dissero allora: «Signore, dacci sempre di questo pane». Gesù dichiarò loro: «Io sono il pane di vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi vedete ma non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, e chi viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. Or la volontà di colui che mi ha mandato è questa, che io non perda niente di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché la volontà del Padre mio è che chiunque conosce il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno». I giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo», e dicevano: «Non è costui Gesù, figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: Non mormorate fra voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque pertanto ha udito il Padre e accoglie il suo insegnamento viene a me. Non già che qualcuno abbia visto il Padre, eccetto che colui che viene da Dio. Questi ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane di vita. I padri vostri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane disceso dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Sono io il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Discutevano perciò fra di loro i giudei, dicendo: Ma come può darci da mangiare la sua carne? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangerete la carne del figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre vivente ha mandato me ed io vivo per il Padre, così chi mangia me vivrà anch'egli per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, udito che l'ebbero, esclamarono: Questo linguaggio è duro. Chi lo può ammettere? Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: Ciò vi scandalizza. Che sarà dunque se vedrete il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi dico sono spirito e vita, ma ci sono fra voi alcuni che non credono. Gesù infatti, sin dal principio, sapeva chi erano i non credenti e chi l'avrebbe tradito. Poi aggiunse: Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero e non andavano più con lui. Allora Gesù disse ai 12: Volete andarvene anche voi? Simon Pietro rispose: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: Non ho eletto io voi 12? Eppure uno di voi è un diavolo. Egli allodeva Giuda, figlio di Simone Iscariote, poiché costui, uno dei 12, lo avrebbe tradito. Se dunque l'Evangelista Giovanni, il grande Giovanni, associa il discorso sul pane del cielo al primo dei due miracoli della moltiplicazione dei pani, al contrario, il piccolo Giovanni, e cioè la mistica Valtorta, vede in visione l'episodio del discorso del pane del cielo non come successivo alla prima, ma alla seconda moltiplicazione dei pani. Come spiegare questa differenza temporale e di circostanze? Possibile che il grande Giovanni sbagli e che il piccolo Giovanni abbia ragione? Abbiamo detto fin dall'inizio che lo scopo degli evangelisti nel comporre i loro testi non è stato quello di dare un resoconto scientificamente storico e cronologico degli avvenimenti, ma di mettere insieme fatti, paraboli, insegnamenti dati da Gesù in circostanze diverse e anche distanti nel tempo e nei luoghi fra di loro, al fine di seguire un loro specifico programma di insegnamento catechetico, convertire le genti. Giovanni scrisse il suo Vangelo quasi mezzo secolo dopo i tre precedenti. Egli conosceva dunque bene quanto in essi era stato raccontato in merito ai due ben distinti episodi della moltiplicazione dei pani. Egli aveva sempre vissuto, in quei 3 anni di vita pubblica al seguito di Gesù, a strettissimo contatto con il suo maestro, di cui era anche confidente, e sapeva bene quando Gesù aveva fatto quel discorso. A lui che andava al sodo, deve essere però sembrato sufficiente, ai fini catechistici, raccontarne solo uno di miracolo, il primo, il più straordinario, perché era stato il primo, ma anche perché aveva indotto molti potenti di allora a cercare di convincere Gesù a farsi re, obiettivo questo che essi avrebbero tuttavia cercato di raggiungere concretamente in epoca successiva, dopo che si era sparsa la notizia addirittura di un secondo miracolo analogo. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versi 14-15. Quegli uomini, visto il prodigio fatto da Gesù, dicevano: «Questo è davvero il profeta che ha da venire al mondo». Ma Gesù, accortosi che venivano a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo da solo sulla montagna. È dunque per associazione di idee che Giovanni, al suo racconto del primo miracolo, incolla l'episodio del pane del cielo, episodio quest'ultimo che nella cronologia valtortiana avviene però circa un anno dopo il primo miracolo e, più precisamente, dopo la seconda moltiplicazione dei pani. La Valtorta vede dunque ora in visione Gesù che predica su un monte con tanta gente, uomini, donne e bambini, che però, lontana dai paesi, non aveva di che rifocillarsi. Gesù ripete allora il miracolo della moltiplicazione del pane dell'anno precedente, ma il giorno dopo, rientrato a Cafarnao, fa ai suoi discepoli e agli stessi abitanti che si erano radunati nella sinagoga per ascoltarlo l'ormai famoso discorso sul pane del cielo, che molti di quei discepoli avrebbero rifiutato. Gesù non aveva mai fatto mistero ai suoi discepoli di quanto fosse difficile seguire la sua strada e di quanto fosse stretta la porta spirituale attraverso la quale era necessario passare, e non tutti, pur ammirandone la sapienza, erano convinti di poterlo o volerlo veramente fare. Molti lo seguivano per il gusto di poter assistere con i propri occhi a questi suoi straordinari miracoli. Altri per ottenere molto più praticamente guarigioni per sé o per propri parenti o amici. Altri ancora per semplice curiosità o per il gusto di sentire certi discorsi sapienti o, come dicevano i romani, che culturalmente lo ammiravano molto, i suoi discorsi da filosofo ed oratore efficace. Quelli che seguivano Gesù per ragioni veramente spirituali, cioè per guadagnarsi il regno di Dio, erano veramente pochi, e quei pochi trovavano per di più la sua dottrina difficile da seguire e quindi da accettare. Quella che Gesù proponeva ai suoi stretti discepoli, ancor più che al popolo, era infatti la via dell'ascesi, cioè della rinuncia alla propria umanità, al proprio io protervo ed egoista, per divenire spiriti, o meglio, uomini spirituali. Il discorso del pane del cielo pronunciato a Cafarnao è ora però la goccia che fa traboccare il vaso. Fin da subito, lo si vede dal testo di Giovanni, le cose si mettono male. Gesù, all'inizio della sua predicazione, aveva stabilito la sua base operativa di partenza proprio in quella cittadina, dove aveva parlato innumerevoli volte e fatto parecchi miracoli. Ciò nonostante, gli abitanti di Cafarnao non si convertirono che in minima parte. Allora, nella sinagoga piena di discepoli e paesani, Gesù mette da parte la diplomazia e sbatte in faccia a tutti un'accusa brutale. Molti lo seguono non per acquisire fede, grazie ai miracoli che egli opera, ma piuttosto nella speranza di riempirsi la pancia con il pane che lui faceva materializzare come aveva fatto il giorno prima. Mi sembra di sentire i mormori che devono essersi levati fra la gente. Gesù, e nel terzo anno di vita pubblica, lo vedremo mostrarsi sempre più spesso severo anche con scribi e farisei, era verità, e era strumento di contraddizione, e doveva, con la spada della sua parola, tagliare nettamente in due ed operare una discriminazione tra buoni e cattivi. Ma quando scuoteva, lo faceva sempre a fin di bene, per dare uno scrollone psicologico, ricorrendo anche a rimproveri estremi per richiamare sulla via giusta. In questa circostanza era opportuno mettere in chiaro le cose una volta per tutte e liberarsi dei seguaci ipocriti che sarebbero altrimenti stati una palla al piede, non solo nel proseguimento della missione di evangelizzazione, ma anche ai fini della costituzione, attraverso i discepoli, collaboratori stretti degli apostoli, come i sacerdoti lo sono oggi dei vescovi, della struttura portante della futura Chiesa. Dopo quella stoccata, diretta a chi pensava prosaicamente alla pancia, Gesù prosegue dicendo che è invece bene non procurarsi il cibo che nutre il corpo, ma quello che rigenera lo spirito. Perché con il primo si muore, ma con il secondo si guadagna la vita eterna. E qui Gesù precisa che il cibo di vita eterna lo darà agli uomini perché egli stesso è il pane del cielo. Avrete notato dai Vangeli ufficiali, ma la cosa avviene anche nel Vangelo Valtortiano, che Gesù si esprimeva sovente in forma velata, riservando certe rivelazioni più esplicite ai tempi finali, quando ormai la prudenza umana non aveva più scopo e tutto poteva e doveva essere ormai detto. Non doveva, ad esempio, ancora essere detto nulla dell'Eucarestia, il dono più strepitoso ed in un certo senso più difficile da comprendere, che egli avrebbe lasciato all'umanità riservandone l'annunzio ai suoi apostoli solo nel corso dell'ultima cena. Qui, in questo discorso, Gesù comincia però a preparare il terreno, facendone ripetutamente una anticipazione velata, proprio ricollegandosi al precedente miracolo della moltiplicazione dei pani. La gente però non capisce e mormora. Quella faccenda di Gesù, che si dice pane del cielo, gli sembra una stravaganza, anzi un'assurdità. Ma Gesù rincara la tosse e aggiunge che il pane che lui darà loro è la sua carne, e questa sarà vita del mondo. Lo sconcerto aumenta, i presenti discutono fra di loro sempre più animatamente. Ma come può costui darci a mangiare la sua carne? E Gesù di rimando, in verità vi dico, se non mangerete la carne del figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Immaginate la gente, non più solo il pane, non più solo la carne, ma ora anche il sangue. Ecco perché Giovanni, ancor più ispirato degli altri evangelisti, fu l'unico a riportare quel lungo discorso di Cafarnao così importante, collegandolo alla moltiplicazione dei pani. Il miracolo della moltiplicazione dei pani è infatti un'allegoria del futuro miracolo della moltiplicazione del pane dell'Eucaristia, della moltiplicazione di Gesù eucaristico. Giovanni voleva che fosse chiaro il collegamento concettuale fra il pane materiale che serve a nutrire il corpo e la persona di Gesù. Gesù, a memoria delle generazioni successive e dei critici razionalisti, specie di area protestante, che vedono nell'Eucaristia solo un simbolo, voleva far comprendere che, così come Dio, essendo creatore, poteva moltiplicare all'infinito pani e pesci creandoli dal nulla, bastando a ciò soltanto un atto del suo pensiero e della sua volontà per materializzarne a sufficienza per migliaia di persone, così Dio non ha alcuna difficoltà a moltiplicare se stesso, transustanziandosi nell'Eucaristia per sfamare spiritualmente l'umanità fino alla fine del mondo e darle il pane di vita eterna. Per quei discepoli, tuttavia, quel suo invito oscuro a mangiare la sua carne e a bere il suo sangue per avere la vita eterna, interpretato alla lettera, assumeva valenze umanamente ripugnanti ed inaccettabili. Molti dei 72 lo rifiutano e, ritenendole farneticazioni, abbandonano Gesù. Egli voleva tuttavia provare la loro fede Sarebbero infatti arrivati i tempi di persecuzioni e perché il nascente cristianesimo potesse sopravvivere sarebbe stata necessaria una fede rocciosa in Gesù, anzi una fede cieca negli insegnamenti che Gesù aveva in precedenza impartito. Meglio perderli che trovarli, deve aver pensato Gesù se non mi credono. E Gesù infatti, poco dopo, li rimpiazzò quasi tutti con altri di provata fede. Ma attenzione, il Gesù Valtortiano fa anche capire che il miracolo della moltiplicazione dei pani non è solo figura della moltiplicazione dell'Eucaristia, ma anche della parola.